Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast a cui pesano sia i chilometri che gli anni. Speciale Stelle Polari, Harrison Ford.
Bentornati al Polo Nerd che viaggia nel tempo. Ciao Giuseppe.
Ciao Sergio, ciao a tutti.
Siamo al secondo episodio dell'anno.
Dovremmo
sempre che non siano successe altre cose. Per voi è il 2021, per noi sono gli ultimi colpi del 2020.
Sì, noi andiamo così, senza tema di DPCM. Magari un giorno proibiranno pure i podcast per DPCM, noi non lo sappiamo.
Scopriremo che sono quelli che portano il virus attraverso l'aereo. E no, diciamo che questo è il nostro trucco per poi poterci fare le vacanze di Natale.
Sì, quindi... ecco, per non fermarci almeno nell'etere, ma fermarci almeno noi fisicamente.
Esattamente, quindi come vi avevamo preannunciato, abbiamo delle sequenze di episodi un po' anomale rispetto al nostro solito, ma ripeto, è probabilmente quello che ho già detto in altri episodi, che probabilmente è una cosa che notiamo più noi di voi,
sì.
Quindi è uno scrupolo di più, ma oggi facciamo
vi vogliamo anche abituare all'anno che verrà.
Sì,
così buttiamo un po' di indizi, easter egg che recupererete dopo l'episodio 100, così.
Infatti, niente, l'episodio di oggi è un episodio che un po' ci eravamo ripromessi da tempo, avevamo già iniziato le stelle polari dedicate a personaggi, abbiamo fatto quella su Abrams che ancora non ci spieghiamo perché vi sia piaciuta tanto, avevamo fatto altre sull'onda e oggi ci andiamo a concentrare su un attore
che con Abrams ha avuto a che fare, peraltro, e con praticamente tutti i migliori registi di Hollywood. Cioè, andando a scorrere poi la sua filmografia, appunto abbiamo Abrams, abbiamo ovviamente Spielberg, ovviamente George Lucas, ma poi ci sono Francis Ford Coppola, Zemeckis, Polanski, Peter Weir, Sidney Pollack, veramente tantissima gente.
John Favreau,
è vero, con quella schifezza terribile su cui arriveremo magari. Antonioni, un inaspettato Antonioni, cioè.
Esatto, quindi abbiamo un attore che ha attraversato non soltanto l'immaginario nerd, ma l'immaginario generico, perché è uno di quelli che ha fatto la scavalcata ed è andato ben oltre il semplice essere nerd. Quindi noi magari ci focalizzeremo ovviamente sul suo contributo al nostro immaginario di nicchia.
Fondamentale, ma su almeno tre fronti.
Assolutamente sì, ma questo non, ovviamente non limita quello che è una carriera che è ancora più ampia. Sostanzialmente, l'abbiamo detto, lo avrete visto nei titoli, stiamo parlando del buon Harrison Ford.
Peraltro l'ennesima conferma del fatto che spesso i premi non garantiscono il vero talento dell'attore, perché Harrison Ford non ha mai vinto niente a livello di Oscar. Stiamo parlando, è stato nominato una volta ma mai vinto nulla.
Beh, d'altronde sugli Oscar sappiamo bene che la copertura di alcuni generi di film non è mai stata particolarmente prioritaria, e Ford da questo punto di vista si è sdoganato negli anni, ha fatto anche altre cose, ma i film principali, i film più importanti con cui è diventato famoso e per cui tutto li ricordiamo, sono in molti casi strettamente legati a un immaginario che Hollywood inteso come Oscar ha snobbato ben pesantemente,
sì.
E che anche solo per Blade Runner griderebbe pietà. Griderebbe vendetta come cosa, pietà, perché ci vuole pietà per non dare un premio a Blade Runner, ma anche vendetta perché appunto magari sarebbe stata da rivalutare. Ma iniziamo un attimino, perché ci si collega con questo episodio bene o male all'episodio di due settimane fa, in qualche modo. Lì si trattava di Star Wars e The Mandalorian, Il nostro buon Harrison, a parte una piccola comparsata in altre cose, a partire dall'American Graffiti di George Lucas, nel nostro mondo c'entra a pie pari in maniera ben definita con il buon Solo.
Sì, lui è sicuramente quello il ruolo che l'ha fatto conoscere a tutti quanti nel 77. Come dicevi giustamente tu, aveva avuto un piccolo ruolo in American Graffiti, e questa storia è molto carina perché George Lucas si era ripromesso di non avere attori che avevano partecipato ad American Graffiti in Guerre Stellari. Questa era una cosa che si era ripromesso e che invece poi ha dovuto praticamente sconfessare proprio per Harrison Ford. Che...
diciamo che Lucas è un cazzaro, spesso.
Sì, ecco, io l'avevo messa in maniera più eufemica, mettiamola così.
È un cazzaro, spesso e volentieri, su, dai, diciamocelo.
Ed è anche interessante come gli arrivò la questione di Harrison Ford, perché Harrison Ford è vero che faceva l'attorucolo, diciamo, di... determinate parti, piccole parti, abbiamo detto appunto di American Graffiti, ma aveva partecipato a Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni e altre cretinate, ma faceva anche il carpentiere ed era stato chiamato proprio in questo ruolo da Lucas prima di Guerre Stellari. Che rivedendosi...
non ti voglio come attore, vieni a sistemare le assi. Esatto. Bello, è carino, davvero. Apprezziamo molto, Giorgi, veramente, davvero, bellina come
però
cosa.
Però è servita effettivamente a prenderlo poi come Han Solo e a confessionargli quello che poi è stato uno dei suoi ruoli principali e più importanti sicuramente.
Beh, sicuramente più nel nostro immaginario per ovvi motivi. La cosa particolare è che in qualche modo sembra che Han Solo si cucisse bene sulla faccia e sul corpo di Harrison Ford. Tant'è che quando senti un pochino di racconti, adesso di Mark Hamill, ma ad esempio non so se tu hai avuto modo, io ho letto l'ultima autobiografia che era uscita di Carrie Fisher, quando lei parlava proprio della storia d'amore che ha avuto con Harrison Ford. Ai tempi, cioè lui non sembra che ci sia poi così tanta distanza tra il personaggio cinematografico e lui, anche perché stiamo parlando comunque di un uomo ben più grande rispetto al resto del cast con cui doveva interagire. Lui aveva più di 30 anni,
lui è del 42, quindi stiamo parlando del
42,
77,
quindi 33 anni. 35 anni, sì. Carrie Fisher ne aveva una ventina.
Mark
Hamill, stesso discorso. Quindi stiamo parlando comunque di una persona di già una quindicina di anni più vecchia, e questo già si vede anche nel film. Poi qualcuno potrebbe commentare il fatto che un 35enne, un attore 35enne di allora vada con una ragazza di 20 anni di allora, ma quello è un altro discorso. E quindi in qualche modo c'è questo mix dei personaggi, mentre magari appunto Carrie Fisher e Leila non avevano questa
affinità,
questa sovrapposizione completa che poi è venuta nel tempo, nel senso che è ovvio che la Leila che noi abbiamo visto quel poco che abbiamo potuto vedere nell'ultima trilogia era molto più cucita addosso su Carrie Fisher di quanto fosse il personaggio originale, ma lì un pochino c'era.
Sì, vedendo le varie interviste anche dell'attuale Harrison Ford, comunque molto si vede di quello che è il personaggio di Han.
Sì, diciamo un pochino questo strafottente, un pochino questo guascone.
Battuta, sì, sempre pronta, anche magari a celare effettive insicurezze, il fatto di sembrare spavaldo nonostante non abbia per niente la situazione sotto controllo.
Esattamente. E niente, lui arriva nell'immaginario con Star Wars e dà a Star Wars un elemento che era indispensabile, quello il contraltare, quello terra-terra. Noi quando abbiamo parlato la prima volta di Star Wars abbiamo raccontato come da un certo punto di vista abbiamo la parte magica, se vogliamo, quella di Luke, quella degli Jedi, quella dell'Imperatore, e dall'altra abbiamo di quelli che si sporcano le mani
e realismo si fanno il mazzo. Duro e puro di un contrabbandiere che ha una taglia sulla sua testa.
Quindi... Esattamente, e lui è quello che porta e lo fa molto bene. Io penso che senza la presenza di un attore come Han Solo, come Harrison Ford nel ruolo di Han Solo, avremmo veramente perso tanto, non ci saremmo talmente innamorati del personaggio. E qui abbiamo anche una dimostrazione, se vogliamo, perché quando hanno fatto quel pessimo prequel dedicato a Solo con l'attore che adesso non mi ricordo come si chiama, ma andiamo a recuperarlo perché mi sembra...
Beh, nemmeno io, ha fatto talmente breccia che ce lo siamo dimenticati.
Alden Ehrenreich, Ehrenreich. Un attore strepitoso e fantastico. Il risultato qual è stato? È stato di avere un personaggio che non aveva carisma.
Sì.
Perché purtroppo quello non lo tieni semplicemente prendendo una faccia che potrebbe in qualche modo somigliare o meno al personaggio. Lo tieni con qualcuno che ha quel tipo di vibrazioni. E quelle vibrazioni che dava Harrison Ford purtroppo non le dava il buon Ehrenreich, a cui auguro qualunque fortuna,
e anche di
ma lontano da Star Wars.
E anche di cambiare cognome.
Ma sai, quello tanto non è che lo dovrò pronunciare chissà quanto, però diciamo che lontano da Star Wars. Sì. Ma ripeto, non è neanche lui il problema, nel senso il problema è quando hanno scelto di fare un prequel su un personaggio come Han Solo, facendo ovviamente a quel punto un recast, non rendendosi conto dell'epicità e della iconografia del personaggio, pensando che bastasse cambiarlo.
Sì.
Cosa che si è stata dimostrata sbagliata. Completamente falsa.
Come dici tu, questa è probabilmente la conferma del fatto che il personaggio era completamente legato all'attore che lo interpretava e che quell'attore gli aveva regalato quell'aura lì, tanto da portare all'idea di farci un film stand alone, perché comunque sugli altri non c'è mai stata l'idea di farlo, cioè non c'è mai stata l'idea di fare un film su Luke o su Leia.
Forse su Leia praticamente sarebbero stati soltanto cioè i film, però in realtà se ci pensi però quella c'è la serie a fumetti,
vero, però appunto perché non devi contare magari sul è diverso dal prodotto.
Ti ricordo che abbiamo Hayden Christensen.
Sì, ma non è un film su di lui, parliamo comunque di Mark.
No, però c'è il recast anche lì, purtroppo. Sì. Io sono tra quelli che si è recuperato le unspecialized versions di Star Wars per non vedere la faccia di Hayden Christensen nel finale del Ritorno dello Jedi. Non è neanche imputabile a un discorso di legame con l'attore per cui rifiuti i personaggi.
No.
Perché io, ad esempio, guarda Obi-Wan ha avuto un recast, ovviamente, quando è stata fatta la trilogia prequel che non è mai stata girata. E quando è stata fatta hanno scelto un attore come Ewan McGregor, che era una delle poche scelte corrette che sia stata fatta in quella cosa inesistente, perché Ewan McGregor è credibile come versione giovane di Alec Guinness. È assolutamente credibile. Cosa che invece appunto non avviene con la situazione Han Solo e il suo giovane alter ego.
Peraltro dà anche la cifra di quello che è effettivamente Harrison Ford, perché se andiamo a considerare gli altri personaggi che sono rimasti iconici, sono comunque personaggi... Indiana Jones per certi versi ha qualche cosa di Han Solo, ma è comunque diverso, ha un'identità molto precisa pure lui, o se pensiamo appunto a Deckard in Blade Runner è completamente diverso dagli altri, ma anche gli altri ruoli, molti dei ruoli che vedremo in questa disamina della carriera sono ruoli molto diversi, cioè lui riesce veramente ad essere un attore molto polivalente, sfaccettato, versatile, mettiamola così.
Sì, è uno dei motivi per cui ho sempre detto che non sono sicurissimo di poter dire che Jack Nicholson sia poi chissà quale grande attore, perché interpreta se stesso, perché interpreta sempre se stesso, ma è la cosa che dicevo anche l'altro giorno con qualcuno relativamente a Johnny Depp, ok, a un certo punto ha iniziato a interpretare sempre se, sempre un certo
su
ruolo.
Su Johnny Depp sono d'accordo, su Jack Nicholson no, ma perché già ovviamente
è ovviamente un'iperbole, però
mi sono venuti già i primi tre film di Jack Nicholson in cui non è uguale
tendenzialmente, però diciamo ci sono personaggi, ci sono attori che nel frattempo, negli anni, tendono a cristallizzarsi su un certo ruolo e a non essere poi più particolarmente versatili, sì. E soprattutto quel ruolo è lui, cioè nel senso è il personaggio ed è la stessa, sì, cosa, tant'è che diventa estremamente, estremamente intercambiabile. Ed è verissimo che per Harrison Ford non è stato così, tant'è che quando l'abbiamo visto in ruoli non nerd, ma comunque esterni, io penso anche banalmente a Una donna in carriera, giusto per dirne uno che è veramente agli antipodi rispetto a quello a cui eravamo abituati, poteva sembrare un rischio. Poteva sembrare fuori luogo, considerando il tipo di ruolo a cui era abituato, e invece ci stava dentro perfettamente e fu assolutamente adatto alla parte. La stessa cosa a proposito di Henry.
Sabrina, a proposito di Henry, certo. Lo stesso Le verità nascoste, che magari citeremo dopo, che in cui è uno dei pochi ruoli da villain che ha nella sua carriera, è un personaggio molto diverso, così come uno dei ruoli più importanti che ha avuto successivamente a Star Wars due anni dopo, una piccola comparsata, perché in realtà non ha tantissimo, in Apocalypse Now, ma che comunque già lui era già molto famoso, veniva già da Guerre Stellari, e partecipare ad Apocalypse.
Sarei curioso di sapere com'è andata, nel senso che Apocalypse Now è comunque del 79, quindi sì, lui era diventato famoso nel 77, ma non so quando è stata fatta la produzione di uno e dell'altro, onestamente. Perché immagino che Star Wars abbia avuto la produzione nel 76, a grandi linee, mi sembra, mentre Apocalypse Now non lo so.
Apocalypse Now ha avuto diverse sciagure, è una delle produzioni più sfortunate di Hollywood, doveva durare 8 settimane, durò 16 mesi, ora non mi ricordo quando.
E quindi mi potrebbe venire da pensare che magari, come dire, gli accordi o comunque la partecipazione siano stati decisi quando lui ancora non era una star, ma lui è diventato poi nel frattempo.
Sì, anche perché lui credo che fu Coppola a suggerire Ford come carpentiere a George Lucas.
Mi raccomando, le assi le assi vanno sistemate, perché altrimenti non se ne esce. E quindi sì, appunto, Han Solo, personaggio strepitoso, personaggio perfettamente costruito su di lui e ottimamente gestito col binomio con Chewbacca, che anche altro elemento molto forte, perché Harrison Ford è uno di quegli attori che soprattutto quando interpreta certi ruoli ha bisogno di una buona spalla.
Sì.
Lui è molto bravo come elemento comico, come elemento dissacrante, ma ha bisogno di qualcuno che gli dia il là. Infatti in Star Wars funziona molto bene sia con Luke che con Leila, ma funziona ancora meglio con Chewbacca, in cui, ricordiamocelo, lui fa le battute senza che si capisca la cosa che viene detta la controparte.
Quindi, sì, esatto, poi magari l'affronteremo meglio ovviamente con l'altro grande coprotagonista quando parleremo di Indiana Jones 3, però sì, assolutamente un attore che lavora molto meglio in coppia, almeno per i ruoli che gli hanno cucito addosso.
Peraltro, sì, diciamo che può funzionare in autonomia quando è più serio, non ha bisogno di una spalla, sì, per i tempi cosa, ma per i tempi comici funziona molto molto meglio quando interagisce con qualcuno, anche perché lui fa tendenzialmente quello serioso, quindi ha bisogno di qualcuno che scopra il bluff. Da questo punto di vista lui viene molto bene, cioè lui non è mai la chiave comica, lui è non mi ricordo come si dice in termine tecnico, ma è comunque l'elemento su cui la comicità si basa, ma non è lui l'elemento scatenante. Mm-hmm. E questo funziona veramente
e poi,
molto bene. Però per fare
ha bisogno di qualcuno su cui riversare il sarcasmo, fondamentalmente.
Assolutamente, ovviamente. Quindi... sì, ovviamente sì, anche perché ha un tipo di recitazione e di interpretazione sia visiva che parlata che funziona molto bene col sarcasmo. Ecco, qui farei en passant una piccola notazione, perché ovviamente molti che ci ascoltano l'avranno sempre ascoltato doppiato, anche perché in Italia, perlomeno sui nuovi film, il doppiaggio è stato quasi sempre da parte di una di un'unica voce, o quasi.
Sì, non so,
che poi dopo allora sì, dopo Michele, eccolo qua, Gammino. Michele Gammino, esattamente, che infatti se vai a vedere l'elenco delle voci che gli sono state date, praticamente lì è una marea e poi fa. Poi però vedo anche
che Star Wars invece era completamente
che invece
diverso.
Star Wars era Stefano Sattaflores.
Sì, per tutta la trilogia originale.
Esatto. Quindi diciamo, però in linea di massima abbiamo queste due voci, però sono molto simili le due voci di Gammino e Sattaflores, almeno per come vengono.
Sono rabbrividito perché è spuntato un...
Hai visto il nome di Pino Insegno?
Pino Insegno nel ridoppiaggio, che non dovete assolutamente rivedere di Indiana Jones.
Assolutamente. Però ecco, quello che volevo arrivare a dire è che sia Gammino che Sattaflores sono voci che somigliano molto alla voce originale. Quindi siamo in una situazione in cui il doppiaggio comunque non aggiunge bene, per fortuna, perché ci sono volte in cui quando senti in originale un attore scopri che ha una voce molto diversa dal doppiatore, a volte rimani deluso. In questo caso non aggiunge nulla, ma non toglie neanche nulla, cioè gli fa una onesta giustizia.
È molto azzeccata, sì.
Sì, sì, sì. Sì, sì,
è andata ad ascoltarlo... Cioè, ovviamente ha un timbro molto molto bello, però in italiano sono riusciti a renderlo bene. E ti stavo dicendo, peraltro, in una delle interviste che ascoltavo per la puntata, lui aveva ammesso di non pensare che ci fosse una trilogia dietro Star Wars, ma anzi lui pensava che fosse finita lì. Mentre per
anche
Indiana Jones...
Anche Lucas.
Sì, Lucas. Anche...
cioè, nel senso, Lucas può continuare a ripetere quanto vuole, che lui aveva già tutta la visione.
È quello il problema.
Cioè, no, era un film, poi è andata di culo. Cioè, rendiamocene conto di questa cosa. Non è inutile, cioè, non ci crede più nessuno che lui avesse tutta la visione.
È come il finale di Lost.
Esatto, sì. E, dicevi invece che di Indiana Jones sapeva già che sarebbero stati più film.
Non sapeva, ma pensava che, appunto, visto il materiale che avevano tirato dentro, poteva già prevedere che ci fossero i margini per molti altri film, che noi ci limitiamo a due, ovviamente.
No, beh, anche due, dai, volendo possiamo dire tre, ma io no, sai, io non sono
così, quello...
io non odio così tanto l'ultimo quanto lo odi tu.
Frigorifero.
Sì, è pieno di cazzatone, ma di cazzatone siamo pieni in talmente tante di quelle cose che no, non lo odio così tanto, sarà che ci sono affezionato e c'erano cose che mi piacevano,
tu
quindi
sei
non lo odio
affezionato
così
al teschio di cristallo?
No, sono affezionato a Indiana Jones, sono affezionato a un paio di personaggi che compaiono nel teschio di cristallo e quindi non riesco a detestare del teschio di cristallo, per quanto non l'abbia rivisto dopo averlo visto al cinema, quindi
ecco
tendenzialmente...
Ecco perché non lo detesti quanto lo detesto io.
Vabbè, se tu ti fai del male, lo dicevamo anche oggi, no? Che tu tendenzialmente passi il tempo a vedere cose che non dovresti, quindi cosa vuoi? Dovresti fare risolvere questo problema di masochismo.
È stata una giornata tremenda a livello di consapevolezza della merda che guardo.
Esatto, dovresti farti un attimino un esame di coscienza dal punto di vista del masochismo e... partire da lì, cioè, a un certo punto se una cosa non ti è piaciuta o non ti sta piacendo, la molli. Funziona abbastanza bene come meccanismo e si risparmia vita.
Non ce la faccio a mollarli dopo averli iniziati.
o semplicemente non le riguardi, come nel caso del Teschio di Cristallo.
Ma sai, la prima opinione puoi sbagliare.
Guarda, in linea di massima, io se la prima opinione una cosa mi ha fatto schifo, difficilmente mi piace dopo. Se mi è piaciuta, potrei rivalutarla, come è successo con alcuni film Marvel. Ma se non è piaciuta, dovevo essere molto ubriaco e io non sono mai ubriaco.
Peraltro abbiamo rischiato che Ford si pentisse di aver accettato le questioni di Star Wars e Guerre Stellari, perché comunque prima dell'Impero colpisce ancora, o comunque contemporaneamente all'Impero colpisce ancora, c'era quella schifezza nel 78, uscita nel 78, che è l'Holiday Special, a cui lui
partecipa. La dobbiamo citare ancora, cioè è già il terzo episodio che citiamo l'Holiday Special.
Lo so, ma lui c'era.
No, io ho capito che tu devi spurgare sta cosa di averlo visto, ma in qualche modo devi venirne, basta, mettilo, fallo decantare.
Ma l'ho citato en passant perché è una delle poche apparizioni televisive di Harrison Ford, insieme poi a Le avventure del piccolo Indiana.
Sì, tra l'altro, se ci pensi, è uno degli attori che, essendo alla fine invecchiato prima, cioè essendo di una generazione ben precisa, non è arrivato nel momento del passaggio dei grandi attori alle serie TV.
Vero.
Lui non ci è arrivato in quella, no, a quella
Bruce
fase.
Bruce Willis, Robin Williams, Tom Selleck, che poi è strettamente legato a lui, vedremo tra poco come. Tutti passavano, nascevano in televisione, Mel Gibson, Richard Gere, questi qui.
Sì, sì ma io intendo anche proprio il ritorno.
Ah,
cioè, nel senso, c'è stato il momento in cui la TV, le serie più che la TV, visto che stiamo parlando anche di streaming, sono diventate talmente importanti che i grandi nomi sono passati alla televisione. Penso anche a nomi intermedi, tipo Mark Harmon, per dircene una, che magari era attore di cinema e poi ha fatto un nome più grosso, diventando la faccia di una serie TV, e così è andato per vari altri attori, e a un certo punto le serie sono diventate il nuovo target degli attori, o addirittura equivalenti. Mm-hmm. Si passa da una parte all'altra. Ecco, Harrison Ford questo passaggio non l'ha mai fatto, perché secondo me era già troppo oltre. Nel senso, non ne ha mai avuto bisogno, perché all'inizio per alcuni è stato trovare un nuovo punto di sbocco, e poi secondo me non aveva più, tra virgolette, l'età per andare a fare una serie con dei ruoli che potevano proporgli, ecco.
Probabilmente come attore sì, però se lo abbini anche al fatto che lui, a differenza di altri, non è mai nemmeno stato interessato alla produzione. Molti sono tornati alla TV anche come produttori, sì. Vedi George Clooney, o hanno anche al cinema stesso hanno avuto interesse nella produzione. Se vai a vedere Harrison Ford, se n'è sempre sbattuto. Harrison Ford ha voluto far cinema da attore e basta, non ha voluto fare regia, non ha voluto fare produzione, non ha voluto fare televisione. In effetti lui sì, è ammirevole, ha fatto il carpentiere e quello, e guida gli aerei male. Peraltro.
A questo punto io mi chiedo come monti i mobili.
Se lo fa come guida gli aerei, direi metà e metà, perché comunque lui ha preso il brevetto per guidare l'aereo, per guidare gli aeroplani, gli piace, ha proprio questa passione, ma conta ben almeno quattro incidenti, di cui uno pericolosissimo mentre ancora giravano Il risveglio della forza, che ha rischiato di far saltare il personaggio.
Ah già, è vero che si è fatto parecchio male, me l'avevo rimosso.
E quindi direi che
secondo me era inconscio. Secondo me lì era un meccanismo inconscio.
Ma non l'ha fatto per l'Holiday Special, figurati se per Il risveglio.
Ah, ma lì era giovane, non sapeva che cosa sarebbe andato incontro. Comunque, abbiamo da una parte, inutile approfondire ulteriormente il discorso di Star Wars, abbiamo detto ha costruito un personaggio che era cucito su misura per lui, ha avuto un cast che gli ha permesso di risplendere, di far esaltare bene le proprie caratteristiche, e quindi da una parte abbiamo il nostro Han Solo, bello, incastonato nel primo slot delle cose. Poi abbiamo invece, passiamo nelle mani del buon Steven Spielberg, e ne abbiamo uno Vai, dimmi.
Faccio una brevissima premessa. Se vi capita di andare appunto sulla pagina Wikipedia e leggere la filmografia di Harrison Ford, rimanete impressionati. La decade che va dal 79 all'89 è una sequela di successi incredibili.
Soprattutto di titoli grossi,
Sì, 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 sì.
di titoloni pazzeschi.
Cioè, lui ha azzeccato anno dopo anno i film da fare. Probabilmente lui vive di rendita già solo per quelli.
Effettivamente.
E ovviamente, ora li affronteremo man mano. Questa cosa si apre nel 79 con L'Impero colpisce ancora. Nell'80, scusate, con L'Impero colpisce ancora. Ma ancora di più con I Predatori dell'Arca Perduta, appunto, che stava introducendo Sergio.
Sì, e qui abbiamo un personaggio altrettanto iconico, se non di più, per certi versi. Tutti sanno chi è Indiana Jones, così come tutti sanno chi è Han Solo. Con una stranezza, se ci pensi, perché il nome Indiana Jones si sviluppa poi col tempo come nome conosciuto. I Predatori dell'Arca Perduta. Adesso, quando viene riproposto come Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta. Ai tempi era soltanto i Predatori dell'Arca Perduta, quindi non sembrava neanche, come dire, che lui, come Indiana Jones,
contassero.
fosse il personaggio principale, inizialmente. E se vogliamo ascoltare degli inventori, è così.
Non c'entra niente in quel film, è semplicemente una persona di passaggio che si trova all'interno di eventi più grandi di lui, su cui non ha alcun tipo di
Cioè,
azione.
ci fosse stato o non ci fosse stato, non sarebbe cambiato assolutamente nulla.
Noi
Big Bang Theory ha
odiamo questa
perfettamente
teoria.
ragione su questa cosa, però è vera, non ci possiamo fare nulla, è verissima. Quindi noi passiamo 1 ora e mezza, 2 ore, non mi ricordo quanto duri dai Predatori dell'Arca Perduta, guardando una cosa che sostanzialmente è semplicemente vedere uno che si trova nei casini costantemente.
Noi, tra l'altro, confessiamo pure questa cosa. Inizialmente l'episodio doveva essere uno speciale su Indiana Jones, però Indiana Jones effettivamente è una trilogia, un film, un must talmente ampio
È
per
una
cui
tetralogia, è una
una
tetralogia.
trilogia su cui vogliamo tornare quando poi ci saranno anche nuove notizie sul quarto film, quello che ancora deve uscire e
Quello nella baggina.
che speriamo ovviamente sia un buon film. E quindi abbiamo detto puntiamo su Harrison Ford, che comunque abbiamo tantissima roba da dire al di là di Indiana Jones. Quindi già il solo fatto che noi ci volessimo dedicare uno speciale significa che c'è tantissima roba. I primi 15 minuti dei Predatori dell'Arca Perduta, forse l'avevo detto qualche volta di passaggio, vengono praticamente studiati in quasi tutte le scuole di cinema e di sceneggiatura per far capire come si introduce un personaggio con pochissime battute. Ok, cioè tutta la scena appunto della pietra che rotola, dell'idolo che viene scambiato con la busta di sabbia, dove c'è tra l'altro Alfred Molina, ricordiamolo giovanissimo, è storia del cinema, molto dovuto anche, soprattutto, non solo ovviamente a Spielberg e alla regia, ma anche all'interpretazione di Harrison Ford.
Sì, che tra l'altro appunto in quella parte mostra tutte le sue capacità di interpretazione mimica, perché di battute ce ne sono pochissime, ben mirate, di espressioni ce ne sono tanti, ovviamente c'è tantissima azione, ma lui riesce a dare una definizione del personaggio nel giro di poco, aggiungendoci poi, diciamo, il piccolo attacco dopo, quando lui è in aula ad insegnare, che nell'insieme ti definisce completamente chi è Indiana Jones, senza dover dire particolari cose. Si tratta di uno di quei film in cui non c'è lo spiegone, non c'è nessun tipo di spiegone, perché non serve.
No, esatto, infatti ti ripeto, viene preso come esempio in quasi tutte le scuole di cinema di sceneggiatura. Peraltro avevo citato Tom Selleck perché Harrison Ford non era stata la prima scelta per interpretare Indiana Jones, ma ci si è rivolti a lui perché Lucas l'ha preso in considerazione dopo che Tom Selleck aveva non rifiutato, perché non si può dire, diciamo che era impegnato con Magnum PI. C'è sempre un po' una diatriba riguardo a questa cosa, perché molti dicono che abbia rifiutato il ruolo, altri invece dicono che era impegnato con Magnum PI e quindi ha preso a pretesto.
Vabbè, tendenzialmente se ha rifiutato perché era impegnato, quindi comunque ha rifiutato, gira e rigira, sì, che non gli sia piaciuto o che non potesse, comunque rifiutare ha rifiutato, perché se no l'avrebbe fatto, a meno che uno dica che non gli sia mai stato proposto, ma questo non, direi che non è il caso. Io faccio fatica ad immaginarmi Indiana Jones come Tom Selleck. Ci ho pensato più di una volta, e non è semplicemente una questione di immaginare, è che Tom Selleck l'ho sempre visto più fighetto.
Sì, lui è Harrison Ford, è più sporco, ha sempre quell'alone sporco, un po' John McClane di Die Hard.
Sì, mentre
da eroe anni 80, ecco, sì, forse Tom Selleck ha ancora quell'aura da fighetto degli anni 70 con la macchina.
Tom Selleck è il Tony Stark dei fumetti degli anni 70.
Sì, beh, clamorosamente, cioè, sì, sì.
Cioè, è quel tipo di personaggio lì. Infatti, se andate a vedere i fumetti degli anni 70, Tony Stark aveva i baffi ed era... Cioè, era quasi un clone di Tom Selleck, diciamo non proprio, ma comunque ci andava molto vicino, una sorta di incrocio tra Clark Gable e Tom Selleck, se vogliamo, come definizione. Però sì, cioè, Tom Selleck, se tu vedi anche nella sua carriera, Tom Selleck è sempre stato molto pulitino, no? Sì. Vedi, guardalo anche in Friends, sì. stesso discorso anni dopo in Friends, stesso discorso in uno dei film, adesso non mi ricordo neanche come si chiama, dopo vado a cercare di fantascienza, in cui lui faceva un poliziotto del futuro, anche lì era molto 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 ripulito, quindi non lo so, era troppo pulitino Tom Selleck per fare Indiana Jones, per sì. quanto mi riguarda.
Fatto sta che ormai, cioè, che è impensabile riuscire a immaginare un altro al posto di Harrison Ford, proprio perché lui si è cucito Indiana Jones addosso, così come ha fatto con Han Solo, lì appunto in questo caso ben conscio che probabilmente ci sarebbero stati immagini per approfondire il personaggio come poi è stato, però davvero un lavorone, cioè tu ti innamori immediatamente del personaggio nonostante sia a tratti insopportabile come Han Solo, ma completamente diverso allo stesso tempo.
Ma sì, io ti dirò, a parte il fatto che sì, diciamo che tende ad essere un po' faccia come il culo in alcuni momenti.
Sì, misogino.
Sì, tratti, allora ricordiamoci veramente. Di nuovo che siamo in film anni 80, quindi l'aspetto di misoginia è quasi nel DNA di quasi tutti i protagonisti d'azione dei film di quell'anno. Non che sia giusto, ma sempre... infilandolo nel loro tempo, quindi indubbiamente sì. C'è da dire che nei film di Indiana Jones tendenzialmente lui ha pane per i suoi denti,
sì.
perché i personaggi femminili che si trova davanti sono personaggi femminili, ricordiamoci che la prima che compare e che poi quella che poi riprende nel film che tu non ami, gli tira un cartone in faccia alla prima occasione, cioè quasi subito, quindi... comunque si definisce bene, e allo stesso modo avviene in Star Wars, dove Leia è tutto tranne che un personaggio diciamo secondario rispetto a lui. Tra l'altro, visto che stavo citando il film di Tom Selleck poco fa, si chiama Runaway, il film di Tom Selleck del 1984, e scopro in questo momento che ha la regia di Michael Crichton.
Ah, vedi, ma da un racconto immagino di pure il suo.
Non penso. Crichton ha fatto qualche rara situazione. Sì, il soggetto e la sceneggiatura sono sempre di Crichton, ma penso che fossero originali, non adattamenti. Mi ricordo che mi piacque anche abbastanza, non fosse che c'era Tom Selleck pettinato completamente all'indietro, quasi laccato, e devo dire che abituato a vederlo in Magnum PI faceva un po' quell'effetto del cavolo.
Mi manca questo film.
Ma perché questo faceva parte, ne avevamo parlato, non mi ricordo con chi, di quei film che venivano chiamati I Nati per Vincere, che negli anni, soprattutto negli anni 80 e 90, venivano trasmessi da Italia 1 il martedì sera. E quindi aveva questa sequenza di film d'azione. C'era Terminator, c'era Predator, c'era cosa, c'era Il mio nome è Remo Williams, che penso conoscono, Furia Cieca.
Furia cioè, Cieca una... lo ricordo pure io.
Esatto, che era Daredevil ad litteram.
Vero. Più che
sì, volendo sì, e appunto c'era anche questo Runaway, quindi a un certo punto quando finivano i nomi grossi, per un tot andavano avanti tirando fuori magari altri film un pochino più piccoli, questa era la cosa, quindi io mi sono fatto una cultura di film d'azione grazie a quelle sequenze lì, che era una meraviglia, però funzionava bene, però Nati per Vincere era proprio il titolo perfetto per una cosa su film anni 80 d'azione.
E appunto, già che hai detto Nati per Vincere, mi hai fatto pensare a questa cosa, per esempio Indiana Jones è uno che difficilmente vince,
mm-hmm.
letteralmente, nel senso sì, ci sono ovviamente il lieto fine, però l'arca perduta comunque non va a lui. È vero, sconfigge i nazisti, ma anzi no, non li sconfigge perché lui non
no,
fa
no,
niente.
No, è l'arca che sconfigge i nazisti.
Esatto. Nel secondo comunque sì, però anche nel terzo non è, ecco, un eroe di quelli mentre Han per esempio ottiene la sua medaglia alla fine di Guerre mm-hmm. Stellari, sì. Indiana Jones già è più difficile. Anche
sì, diciamo che Indiana Jones lotta per un ideale un po' più grande, no? Mm-hmm. Rispetto a quelli che ha Han Solo. In realtà anche Han a dopo, però all'inizio, nel primo film, lui lotta semplicemente un po' per pararsi il culo, un po' per i soldi, e poi ci scappa anche la medaglia, ma così disfruso. Indiana tendenzialmente quello che fa è cercare di voler lavorare per la cultura, per diffondere, per i musei, perché l'arte e la storia siano accessibili a tutti, quindi è un ideale un pochino più grande. È ovvio che però ad esempio l'arca poi va in mano appunto al governo degli Stati Uniti, se non mi ricordo male, in quella che poi sembra essere una versione dell'area 51, Roswell o quello.
Sì, in realtà è un bellissimo omaggio a Quarto Potere di Orson Welles, però sì, poi finisce nella quella che poi è simile all'area 51, perché mi sembra che in quel film orribile che hai nominato tu
viene citato esplicitamente, viene citato. Infatti era per quello che legavo la cosa. Alla fine hanno deciso che quella era l'area 51, perché ogni tanto, se non infili l'area 51 in qualche film negli ultimi 20 anni, non sei nessuno, a partire da Independence Day in poi.
Però lì almeno era un po' giustificata.
Sì.
Peraltro tu hai nominato questa cosa della cultura e dell'archeologia. Non so se lo sai, ma uno degli organismi più importanti di archeologia degli Stati Uniti l'ha nominato come Global Trustee, credo, ora non mi ricordo come, General Trustee di archeologia per il suo ruolo di Indiana Jones. Quindi una specie di... come possiamo tradurre trustee?
Non lo so, diciamo che noi in Italia una cosa del genere la faremo come l'area d'onorem, sì. Che non c'entra nulla, però è il concetto.
Mettiamo tutore, insomma.
Sì.
Garante.
Sì, simbolo. Cioè, sì, il trustee sarebbe garante, cosa del genere, però diciamo che è più un titolo onorifico, ecco.
Sì, dato, sì, però dato... appunto di solito viene dato magari a chi... ha veramente competenze nel ruolo. Nel 2008 gli è stato conferito invece proprio per il suo ruolo attoriale di Indiana Jones.
Infatti, assolutamente. E Indiana Jones va avanti per 4 film che tu ne dica.
Stiamo parlando degli anni 80, per me c'è degli anni 80 per ora.
Ah, così ci limitiamo a quello. Va avanti per un secondo film che, per quanto mi riguarda, è parecchio un rischio di crollo rispetto alla saga, nel senso che io non ho mai amato particolarmente Il Tempio Maledetto, ho anche letto il romanzo, la novelization, perché per vari motivi me l'ero trovata in casa.
E poi dice a me che mi faccio del male.
Avevo 10 anni, poi si guarisce. Ma non ho mai avuto particolare passione. Vuoi un po' per il clima molto più dark, che mal si adatta, secondo me, a Indiana Jones. Vuoi per la trama che è veramente pesante, anche per le immagini che sono sicuramente molto più crude. Per me, Il Tempio Maledetto è sempre stato un film. Sì, va bene, esiste, ok, se dobbiamo proprio vediamolo. Ma per me, Indiana Jones, posso anche tranquillamente saltare a quello che viene dopo, come cosa. Senza contare che poi Il Tempio Maledetto è un prequel, in realtà.
Sì,
Uno dei
esatto.
primi prequel che mi viene in mente, tra l'altro,
Sì,
come.
di sicuro sfalsa appunto la continuity e poi il fatto di non avere i maledetti nazisti come nemici fa un po' perdere al film di fascino. Sì, è vero, c'è tutta la questione dello sfruttamento minorile, però in effetti dei tre forse è il più debole, no, senza il
Sì,
forse.
è anche quello più problematico, se vediamo anche come rappresentazione.
Sì, stereotipata, sì,
È abbastanza. È tosto. Diciamo che non è quello che farei vedere come miglior film di Indiana Jones
sì,
in linea di
però
massima.
Kalima Shakti Dei comunque tutta la vita.
Sì, però ecco. Mentre abbiamo poi quello che è la ciliegina sulla torta, è veramente la punta di diamante. Quando non ce lo si aspettava, per certi versi, arriva l'annuncio ai tempi. Mi ricordo l'entusiasmo quando fu annunciato, per il terzo Indiana Jones con fior fior di genitore di Indiana di Senior, ovvero il nostro adorato Sean Connery, no?
Sì, nell'89, proprio sul finire di questa annata veramente benedetta per Harrison Ford, arriva Indiana Jones e l'ultima crociata con questa, parlavamo di spalle, questa è sicuramente la spalla più famosa, forse lui finisce a fare la spalla.
Diciamo che si
Sì,
spalleggiano.
esatto, a vicenda, come nel castello dei nazisti dove sono messi di spalle, seduti e legati, alla stessa maniera, in maniera simbolica, fanno durante il film, che sì, veramente sono eccezionali, sono credibilissimi come padre e figlio, hanno questo rapporto
Ma
veramente bello.
poi lì, sai, abbiamo un attore come Sean Connery che, se abbiamo detto che Harrison Ford è versatile, cosa possiamo dire di Sean Connery? Che ha fatto veramente qualunque cosa possibile e
E
immaginabile.
anche lui ha
Con la cap
attraversato, così come Christopher Lee, diversi prodotti nerd, veramente tanti.
Assolutamente sì, e te lo ritrovi in questo film dove riesce a fare il personaggio che sembra svampito, ma in realtà poi non lo è, ma che, cioè, ha veramente una serie di rappresentazioni che sembrano stereotipate per poi deviare completamente rispetto allo stereotipo, che ti fanno gridare al sì, vi prego, datemene ancora il più possibile, perché è veramente meraviglioso
Sì.
lo scambio. Cioè, io penso che per certi versi si possa tranquillamente vedere i Predatori dell'Arca Perduta come una intro per il terzo, cioè.
Sicuramente chiude in bellezza. È difficile dire se sia più bello questo o il Predatore dell'Arca Perduta, però questo già la dice lunga, perché di solito raramente il terzo film di una trilogia eguaglia o supera il primo. Francamente, solo il Signore degli Anelli in questo momento mi viene come
Sì,
paragone.
forse sì. Ma sai, qui, ripeto, io mi sbilancerei verso l'ultima crociata, se dovessi dire la mia personalmente. Perché Predatori dell'Arca Perduta è importante, ovviamente, perché mette tutto dentro, fa cosa, ha scene iconiche che ci ricordiamo tutti, compresa quella della sparatoria, in cui lui spara e se ne va via. Cioè, ci sono veramente elementi fondamentali nei Predatori dell'Arca Perduta. Ma trovo l'ultima crociata più completo.
Sì.
Come film, molto più ricco, ovviamente con l'interpretazione di Sean Connery che aiuta tantissimo, quindi nell'insieme più appagante l'ultima crociata rispetto a. Cioè, finisci l'ultima crociata che ne vorresti ancora. Tante altre storie con loro due insieme.
Vero, ma poi recupera appunto molti degli elementi vincenti del primo film. quindi molti degli attori dei predatori dell'Arca Perduta e anche i tempi, e soprattutto quindi è determinante nello sviluppo della trama, cosa che nei Predatori non si può dire, quindi.
No, 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 assolutamente. Senti, visto che hai detto stiamo ancora negli anni Ottanta, dobbiamo per forza di cose andare invece su quel meraviglioso capolavoro che è Blade Runner.
Sì, il terzo prodotto nerd che Harrison Ford confeziona per noi.
Sì, è il terzo in cui ci azzecca pienamente. Abbiamo un personaggio, questo sì, molto, molto diverso, perché se abbiamo un Han Solo strafottente e abbiamo un Indiana Jones che bene o male si barcamena, magari non sarà un vincitore,
Uno
ma
sbruffone.
comunque si barcamena, in Blade Runner abbiamo uno sconfitto. Abbiamo un personaggio rassegnato, un personaggio stanco, un personaggio cinico, che sostanzialmente cerca di portarsi avanti nella sua vita alla bella e meglio, in un mondo che è altrettanto triste, cinico, e disincantato, e amaro. Io poi adesso non so chi ci ascolta, quanti lo sappiano, ma diciamolo per completezza: Blade Runner è l'adattamento di un romanzo di Philip K. Dick che si chiama Do Androids Dreams of Electric Sheep? Ovvero per caso gli androidi sognano pecore elettriche. In Italia inizialmente la Nord l'aveva tradotto come cacciatore di androidi e adesso invece lo si ritrova col titolo originale. Ed è un romanzo molto diverso, come quasi sempre capita con gli
Gli
adattamenti da
adattamenti di
Dick.
Dick.
Abbiamo in alcuni casi ci sono delle cose che non vengono spiegate bene nel film e che capisci soltanto leggendo il romanzo, tipo il fatto che gli animali reali hanno una vera e propria religione, che gira intorno a loro, mentre nel film viene indicato soltanto che sono rari, sono molto preziosi, e tant'è che la gente, se può, si permette soltanto un androide animale perché gli animali veri sono veramente rarissimi e pochi. Tipo la citazione: il serpente è vero, se fosse vero pensi che starei in questa debettola, giusto per citarne una. Nel romanzo invece c'è proprio una vera e propria religione che gira intorno al fatto di possedere un animale in carne e ossa, ma nel libro Deckard è sposato, Rachel è una merda, punto e basta, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, come spesso accade con Dick, è liberamente tratto. Liberamente tratto, ma creando una storia della Madonna, perché quando parliamo di Blade Runner, parliamo di un vero capolavoro senza se e senza ma.
Sì, in tutte le sue versioni, perché comunque c'è appunto una director's cut, una di quella andata in onda al cinema dove il finale era leggermente diverso, quindi senza l'idea che Deckard fosse un replicante, cosa che poi viene sconfessata con Blade Runner 2049, quindi non so
Ma
come
allora,
si comportano con la prima messa in onda.
la messa in onda originale è quella che ha la parte speranzosa alla fine, quindi non è quella che lo indica come potenziale replicante. E tra l'altro, Harrison Ford non voleva aggiungere quel pezzo, tant'è che abbiamo una parte video che è stata presa da un altro film, non mi ricordo cosa, ma comunque tutta la parte con le nuvole è stata presa da un altro film, perché non è stata girata. A lui è stato chiesto di fare la voce fuori campo e se la senti in originale è scazzatissimo, cioè proprio non c'ha voglia di fare quel
Devo fare
pezzo.
questo? Ok, faccio questo.
Esatto, una cosa del genere. Quindi diciamo che il film che è uscito di Villeneuve fa da seguito alla versione originale, quella cinematografica, sostanzialmente. Magari con aggiunte e via dicendo, ma fa da riferimento, fa da spunto a quella. Poi, però, appunto, c'erano la Director's Cut e la Final Cut, che sono le due più importanti. In realtà, penso che nel tempo ne siano uscite forse 3-4 versioni
Sì, anche
diverse.
della Director's Cut, sì.
Esatto, ma diciamo che la Final Cut è quella definitiva almeno del di quello che dovrebbe essere l'idea finale. In realtà poi non cambia tantissimo, no, ovvero, non è vero, alcune cose cambiano fondamentalmente, che è la voce fuori campo in tutto il film. La director's cut, mi sembra anche la final cut, non hanno la voce fuori campo di Harrison Ford, quindi il film è assolutamente essenziale da questo punto di vista, cosa che invece è stata aggiunta nella versione uscita al cinema. Quindi la voce narrante di Deckard è stata un'aggiunta posteriore perché era stato ritenuto il film troppo oscuro
e poco difficile da capire. Noir, la voce fuori campo.
Sì, era stato ritenuto anche troppo difficile da capire proprio.
Tanta fiducia agli spettatori degli anni 80.
Beh, se ci pensi però ci sono molte cose che sono accennate e lo devi vedere con tanta attenzione per poterle assimilare tutte. Anche soltanto prova a togliere, io adesso non mi ricordo, non so quando tu abbia visto l'ultima volta la versione Final Cut o la Director's Cut. Perché tempo fa avevi detto che era passato tempo.
Sì, diverso tempo e non mi ricordo quale versione ho visto.
Ecco, ma se tu prendi la versione e inizi a sentir parlare di lavori in pelle, ma non sai che cosa sono, perché la spiegazione viene data esclusivamente nella voce fuori campo, devi intuire, devi immergerti nel mondo. Cioè, Blade Runner è un lavoro di show don't tell, la versione director's cut, molto, molto spinto. Posso capire che possa essere difficile. Io non sono sicuro, e mi è capitato che consiglierei la visione prima della Final Cut o della Director's Cut rispetto alla versione cinematografica a una persona che non l'ha mai vista. Perché potrebbe diventare ostico, proprio da seguire, non perché sia perché si sia stupidi, ma perché c'è veramente tantissimo da assimilare. Da prendere, quindi quella è un grosso cambiamento. Poi sì, ci sono delle scene tagliate, quella dell'unicorno, sì, bla bla bla, eccetera, ma quelle sono sì, sono simboliche, ma sono la stessa simbologia che a volte la gente poi è andata a cercare in Westworld, in altre cose, cioè quella cosa lì che se la capisci ha un senso, se non la capisci, o in Inception, se andiamo a vedere Nolan che ha fatto cose del genere. Però Blade Runner è la dimostrazione ulteriore di che, punto primo, Harrison Ford è bravissimo a fare i personaggi sporchi.
Sì, è l'ennesima conferma.
E punto secondo, che è estremamente versatile, perché davvero qui ci troviamo con un personaggio sconfitto. Ricordiamoci che lui alla fine perde.
Sì, 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 come viene confermato appunto poi nel Blade Runner 2049, dove lo ritroviamo. Peraltro questo conferma che Harrison Ford non ha paura di tornare su ruoli che ha già interpretato, perché comunque negli gli ultimi suoi film sono personaggi ripresi dagli anni 80, cioè quei personaggi che l'hanno reso famoso. Abbiamo detto già di Han Solo per quanto riguarda l'ultima trilogia di Star Wars, quella che per noi esiste e non esiste è come quella di Schrödinger, e poi c'è solo per film diversi.
Esatto.
E poi appunto Blade Runner 2049, dove lui viene affiancato a Ryan Gosling, quindi ha anche un ruolo parecchio importante.
Sì, tra l'altro Blade Runner 2049 è un film che onestamente ha diviso il pubblico, c'è stato chi l'ha amato e chi l'ha detestato. I puristi del primo Blade Runner l'hanno detestato, io che di purista non ho quasi nulla, mi sono divertito molto, cioè mi è piaciuto, l'ho trovato visivamente meraviglioso, sicuramente con una storia meno intensa rispetto a quella del primo, ma per me è un seguito degno.
A me è piaciuto, sì.
Anche perché comunque stiamo parlando di un regista come Villeneuve, e lo vedremo anche in Dune quando si degnerà di uscire, che sta dimostrando una grandissima capacità di riprendere in mano la fantascienza più classica e portarla nel nuovo linguaggio. Abbiamo visto il suo Arrival, che è un film bellissimo, tra l'altro ne abbiamo parlato ai tempi con Eva, sì, Danese. Appunto abbiamo visto il lavoro che ha fatto con Blade Runner. Diciamo che se in questo momento Villeneuve prende in mano un film di fantascienza, io inizio a essere abbastanza fiducioso, cosa che non mi succedeva da parecchio tempo. Ti dirò.
E torniamo peraltro a questa cosa, a questa capacità di essere intercettato di Harrison Ford da registi veramente talentuosi, perché abbiamo parlato di appunto Spielberg e Lucas, sicuramente quelli più famosi, Abrams tra gli ultimi, che comunque è uno che vende, e Villeneuve, che è uno degli astri nascenti della regia contemporanea, se vogliamo. Però parliamo comunque anche di Ridley Scott nell'82 per il Blade Runner originale, quindi.
Esattamente.
E da lì in poi comunque molti altri, come magari citeremo proprio velocemente perché non sono proprio prodotti nerd, però è capace di essere veramente un attore versatile sia nei ruoli che nella come posso dire, nel fatto di essere gestito da registi molto bravi, ecco, l'ho sintetizzata male, però intendevo questo.
Sì, diciamo che lui riesce a trovare una buona alchimia con buona parte dei registi con cui lavora, almeno come resa finale, poi non sappiamo come sia il lavoro dietro le quinte, ma sicuramente come resa finale sì, ed è uno di quegli attori in cui se il regista è bravo sa tirar fuori aspetti diversi del personaggio e dell'attore, quindi... Proprio per questo, tra l'altro, appunto, vedendo soltanto la sequenza, abbiamo comunque Peter Weir, che è comunque un altro regista che ai tempi era notevole,
sì, con cui lui ottiene, appunto, Peter Weir, Witness, il testimone, la sua unica nomination agli Oscar.
Tra l'altro, un film che io ho sempre amato molto, Witness, il testimone, è forse anche uno dei primi film che io abbia mai visto in lingua originale a scuola. Ce lo fecero vedere, quindi ci sono estremamente legato. Non è chissà quale capolavoro, è un poliziesco come tanti altri, ma è un film assolutamente.
Poi ha preso lui questa tendenza qui a votarsi un po' al thriller, al poliziesco. Dopo Blade Runner.
Ma sai, secondo me era nell'età giusta e nel periodo giusto per farlo, nel senso che lui a quel punto, quando arriviamo agli anni 90, lui ha ormai 50 anni.
Sì.
Quindi, sai, il personaggio dello sbruffone così inizia a non funzionare più bene. Fa qualche ruolo da, appunto, uomo in carriera, guarda caso, entrambi con Mike Nichols, perché da una parte fa appunto Una donna in carriera, che è una commedia, e poi fa A proposito di Henry, che è invece un film molto serio, un dramma bellissimo per quanto mi riguarda, ma con toni completamente diversi, ed entrambi è comunque un uomo in carriera. Lui come avvocato rende bene, se si ripulisce, ecco, se Harrison Ford si ripulisce diventa un avvocato.
Oppure un ecco, sì.
O presidente degli Stati Uniti o un professore, a seconda.
Attenzione,
però...
lui ci tiene a dirlo, il presidente degli Stati Uniti preferito da Trump.
Esatto, ecco, allora siamo a posto. E non so quante volte l'ha trollato, se non mi ricordo male.
Sì, sì, lui, questo per chi non lo sapesse, Trump ha dichiarato, una delle prime cose che ha dichiarato da presidente, che il suo film preferito è Air Force One, dove appunto Harrison Ford interpreta il presidente degli Stati Uniti. Quindi Harrison Ford, vedevo tra l'altro appunto un'intervista recente in cui lui diceva: ricordo, ma non lo ricordo agli spettatori, lo ricordo a Donald Trump, che sono il suo presidente preferito. Quindi...
ma più che altro perché gli piacerebbe a Donald Trump essere anche un decimo figo come lui nei vari film. Quindi sì, diciamo che negli anni 90 l'aspetto strettamente nerd, se per nerd non infiliamo dentro anche i film d'azione, ma direi che possiamo anche tenerli un pochino più fuori, o il thriller, non viene coperto tantissimo.
No, se ci mettiamo giusto giusto per numero di citazioni, e se vogliamo Il Fuggitivo, ma anche quello è un action che viene più che altro citato, sì. Non è proprio un...
sì, diciamo che è cultura pop, non è nerd, ma è cultura pop, ecco, se vogliamo.
E appunto poi Air Force One, che tra l'altro è di Petersen. Petersen, anzi, visto che abbiamo detto che è tedesco quando abbiamo parlato della storia infinita, ok, K-19 di Catherine Bigelow,
sì, tutta o azione o dramma
o thriller,
e pochissima commedia, appunto, quando andiamo su Una donna in carriera.
E le verità nascoste, peraltro, che è uno dei suoi thriller, l'unico in cui, ti dicevo, interpreta il cattivo, diciamo, che è di Robert Zemeckis, è stato uno dei miei primi film in DVD, pensa.
Tu pensa un po'. E a questo punto arriviamo agli anni 2000, quindi negli anni 2000 abbiamo una sorta di mix, lui ovviamente sta ulteriormente invecchiando, quindi come dire, i ruoli d'azione iniziano a non starci benissimo.
Sì, gli incidenti aerei sono sempre più frequenti.
Fanno un pochino più fatica e lui lo vedi un pochino, inizia ad assumere questo ruolo del tizio che non ne vuole più mezza, ma fa quello che capita quando gli capita. Quindi abbiamo da una parte quello che tu odi, che è appunto il quarto Indiana Jones, con il regno del teschio di cristallo.
Non so di che cosa tu stia parlando.
È appunto, quindi ne sto parlando io. Film che, ripeto, è pieno di cazzate all'ennesima potenza, ha una sceneggiatura assolutamente debole e soprattutto al difetto di tirare dentro nella iconografia di Indiana Jones gli alieni, che fino a quel momento erano stati esclusi e non ci azzeccavano molto. Ma il mio ma è legato alla bellezza di rivedere comunque lui, che non ne vuole più mezza ma comunque fa le cose che deve fare. La dinamica che ha comunque col personaggio recuperato di, adesso vado a recuperare il nome, perché
Catherine,
sì no, ma stavo pensando proprio al nome del personaggio, più che del, non soltanto dell'attrice. Dove cavolo è? Va bene, adesso ci arrivo. Kate, aspetta, dov'è? Vabbè, adesso poi ci arriviamo, appunto il ruolo che eccolo lì, bravissimo, Marion, e il figlio, quando ancora Shia LaBeouf aveva un filino di pseudosanità mentale, o quello che poteva
forse
apparire.
L'ha persa dopo questo film e sarebbe anche giustificato.
Giusto per ragione, no, secondo me era semplicemente apparente, mettiamola in questo modo. Ti dico, a me divertono le dinamiche, quindi me lo sono goduto per le dinamiche, quindi sicuramente è un'aggiunta non indispensabile, quantomeno. Sicuramente se lo vai a confrontare con l'ultima crociata, stiamo confrontando merda e Nutella, nulla da dire. Nulla da dire al riguardo, ma se ti dovessi dire tra i due quale riguardo più favorevolmente, probabilmente riguarderei più favorevolmente questo rispetto al Tempio Maledetto, per quello che ti dicevo prima. Mm-hmm. Semplicemente perché quantomeno ha un tono
meno dark, meno...
che è più da Indiana Jones. Poi che questo non sia sicuramente il suo miglior film, siamo assolutamente d'accordo. Comunque, per correttezza, Karen Allen è l'attrice, appunto, il personaggio è Marion Ravenwood, come dicevi tu. Tra l'altro c'è anche John Hart, e fa sempre piacere,
sì,
vedere,
esatto,
John Hart,
sempre...
e Kate Blanchett in qualche ruolo.
Per l'ennesima volta una cattiva.
Vabbè, ma a lei viene bene fare qualunque cosa,
sì,
poi alla fine.
Lei può fare qualsiasi cosa.
Assolutamente. Poi, se rimaniamo in ambito nerdismo, possiamo dire che abbiamo
tu
due film.
Tu vuoi proprio citarlo, quello.
Ma citiamolo. Io in realtà penso di averne visto 10 minuti in tutto, quindi proprio per me lo possiamo solo citare en passant, perché non mi ha mai interessato particolarmente. È un adattamento di una serie a fumetti, se non mi ricordo male.
Mi sembra di sì.
Cowboy Alieni. Dobbiamo perdonare Jon Favreau per averlo fatto la regia.
Si è già fatto perdonare, dai, con sì. Iron Man 1 e non 2.
Ma no, ma infatti era dobbiamo perdonarlo, nel senso che è nostro compito perdonarlo, dato che poi abbiamo avuto di meglio dopo. È anche vero che era il 2011, poi nel frattempo hai il tempo. Quando è stato il primo Iron Man? È lo stesso anno del primo Iron Man.
Aspetta, no, 10 anni no. Di Marvel Studios.
No, poi... era un po' prima. Il primo Iron Man è stato nel 2008-2009,
sì,
mi sembra.
Sì.
Quindi è stato dopo il primo Iron Man. E si vede che era troppo stanco dal primo Iron Man.
Il mutuo era troppo caro.
Esatto, però c'è da dire che non ci ha messo mano al soggetto né alla sceneggiatura.
Vabbè, quindi... salviamola così.
Quindi possiamo dire quello. Niente, Cowboy Alieni è uno di quei film che vi propongono sui voli intercontinentali, che era quello che era successo a me, del motivo per cui ne ho visto 10 minuti, quindi penso che questo sia abbastanza, abbastanza indicativo. È tratto da appunto un fumetto di Scott Mitchell Rosenberg che io non ho mai letto,
nemmeno io,
non conosco. È un fantawestern, quindi se vi interessa di vedere i cowboy che menano gli alieni, andatevi a vedere sto film.
Però,
c'è Olivia Wilde.
Però, sì? Vedi, ora che l'abbiamo messa in questa maniera, sicuramente è servita come base per The Mandalorian, che è un fantawestern.
Ma non penso che sia quello,
no,
il motivo.
Che no, però quella, essendo stata proprio un'esperienza terribile, magari ha preso da quello.
Ah, te dici, sta... sì, va bene. L'altra cosa che rimane sempre nel mondo nerd, ma che purtroppo non ho visto e non ho neanche mai letto il libro, è il gioco di Ender's Game.
Nemmeno io ho mai letto, nemmeno mai visto il film, onestamente, quindi non sappiamo che cosa dire.
No, ti dirò, io posso dire che Orson Scott Card è un grande autore, che è l'autore del romanzo, tra l'altro scrisse anche il romanzo legato a The Abyss, altro film di quegli anni molto più bello di quanto si possa pensare, quindi diciamo che la storia originale è sicuramente una storia interessante, dando per scontato che comunque è entrata nella... nei classici della fantascienza. Comunque Ender's Game viene citato spesso e volentieri a riguardo.
Sì.
Quindi non mi ricordo qual è stata come è stato accolto, però c'è da dire che non è mai stato fatto il seguito, cosa che in teoria in questi casi dovrebbe essere indicativo sul fatto di un'accoglienza tiepida.
Sì. Salutiamo
perché
il Eragon, il bellissimo film.
Perché mi devi fare
a
questo?
A proposito,
cioè,
di fantasy,
stiamo registrando alla fine, di un anno difficile e tu mi devi citare Eragon? Cioè, ma perché? Cioè, perché
a
mi devi fare
questo? A proposito di fantasy,
cosa?
Finiti male.
Sì, mi è finito male chiunque l'abbia visto e letto. Pensare che quando ho letto i primi ero troppo giovane per rendermi conto di quanto facesse schifo, almeno il primo libro. Poi me ne sono reso conto andando avanti. Però, vabbè. E quindi niente, arriviamo sostanzialmente ai nostri tempi.
Anche
a questo
se
punto.
C'è questa certificazione di questo attestato di gloria degli anni Ottanta, di immortale degli anni Ottanta, che è la partecipazione ai Mercenari 3.
Sì, stavo saltando la Piepari personalmente, ma va bene, parlane, vai.
No, però è vero, alla fine sono stati tirati dentro tutti, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, tutte Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, tutte le glorie degli anni Steven Seagal, per la gioia di mio padre, tutte le glorie di quegli anni, degli anni 80 e 90, partecipano, non vedo perché Harrison Ford, che per alcuni film d'azione ovviamente si era prestato, dovesse essere escluso, infatti non è stato escluso.
Ma molto bene. Se volete farvi una maratona di film ignorante, non ho avuto il coraggio di vederne neanche mezzo, ti dico la verità, e non penso che troverò il coraggio, sempre per quel famoso discorso che ho ancora poco tempo a disposizione, tante cose da vedere, vorrei evitare di vedere merda.
Eragon.
Appunto, no, non ho visto Eragon, ho letto Eragon, film non l'ho visto, il film mi sono rifiutato. Va bene, direi che quindi arriviamo ai giorni nostri, abbiamo parlato appunto di Blade Runner 2049, ne abbiamo già parlato prima, lui ovviamente non è il protagonista, ha comunque un ruolo secondario, ma un ruolo importante e di collegamento, e comunque rende bene nel tipo di saga che si è voluta creare. E nel Risveglio della Sforza... è forse uno dei momenti più belli del primo della trilogia, il fatto di vedere lui e Chube che dicono siamo a casa, ed è il momento più brutto quando ovviamente lo si vede morire.
Sì, quello è sicuramente il collegamento migliore di Abrams con la trilogia originale, in un film che urla spudoratamente di essere un plagio della trilogia originale, però se ne distacca poi verso la fine, anche se in realtà quello è il momento morte di Obi-Wan Kenobi, solo che in questo caso tu ti eri affezionato tantissimo, avevi anni e anni di conoscenza del personaggio alle spalle, effettivamente soffri.
Soffri parecchio e vuoi ammazzare il buon Kylo Ren con tutta la simpatia possibile e immaginabile.
Tra l'altro lui ha un figlio che si chiama Ben, effettivamente, Harrison Ford, Ben Ford.
Non so quanto
sia ben augurante. Lui, spero, per quei pochi che non lo sanno, è stato sposato 3 volte. La terza volta con Callista Flockhart.
Sono ancora sposati, o sbaglio?
Mi sembra di sì. Sì, dovrebbero essere ancora sposati, che è Ellie McBeal, per chi segue Supergirl, io non ho idea di chi sia il personaggio, però c'è anche lì.
Sì, è la... C'era, perché in realtà compare soltanto nella prima stagione, forse in parte della seconda, perché poi dopo avevano trasferito la produzione, sostanzialmente, e Callista Flockhart non aveva particolare voglia di spostarsi in Canada per il tempo della registrazione, quindi fanno sì che lei se ne vada. Lei è la proprietaria della rete TV per cui lavora Cara, all'inizio rete di network di informazione, quindi sì, in realtà giornale forse, però vabbè, concetto è lo stesso. Sì, lei, loro poi tra l'altro sono coppia da parecchio tempo ormai, sono forse 12 anni, 13 anni, forse di più addirittura.
Sì, hanno ovviamente alcuni figli avuti appunto insieme, quindi confermati loro da un po', stranamente.
Sì, assolutamente. Beh, dai,
anche loro si tolgono un po', cioè passa un po' di
22 anni, hanno 22 anni di differenza.
E tutti lamentavano di Anne e Leia.
No, di lui, diciamo, sì, che gli sono piaciute più giovani, in linea di massima. Però mettila così, quando hai 60 anni, 20 anni di differenza sono un po' diversi rispetto a quando ne hai 35. Vediamola in questo modo. E niente, quindi arriviamo ai giorni nostri. Adesso io non ho letto di altri progetti, cioè ovviamente a parte l'Indiana Jones, che prima o poi potrebbe dover arrivare, ma appunto sarà Indiana Jones e i misteri della baggina.
Però è stato appunto confermato, la sua presenza è stata confermata, e la regia...
Ci sarà anche Shelebeuf?
No, spero di no, per ora non se ne parla, e soprattutto per le ultime notizie che arrivano di Shelebeuf, non credo che verrà confermato molto frequentemente, perché non so se hai sentito notizia di oggi che Netflix l'ha tenuto fuori dalla prima di uno show cui ha partecipato, quindi...
No, mi mancava questa, non mi stupisce, ma mi mancava. Quindi vabbè, vedremo un attimino. Diciamo che comunque stiamo parlando di un attore che ha raggiunto i suoi bei 78 anni, quindi, come dire, anche se poi dovesse decidere di andare in pensione e di farsi di riposarsi, io lo capirei pure a questo punto.
Lui ha fatto anche da doppiatore nell'ultimo pezzo, che io sono una delle ultime cose che ho visto al cinema, pensa come stiamo messi.
Sei andato a vedere Pezzo al cinema?
Sì, perché quando hai proprio quelle sere cazzone, soprattutto quando hai la Wind quando avevi la Wind che ti regalava le serate al cinema.
Ok, questa già mi quadra di più.
E lui faceva la parte di questo cane di fattoria che incontra il cane di città, e insomma era quello un po' cresciuto, l'esperienza.
Beh, ma ci sta bene, potrebbe fare, se dovessero mai ridoppiare la carica dei 101, potrebbe tranquillamente fare il colonnello, il cane colonnello, senza ombra di dubbio.
Sì.
Ma ecco, diciamo che però appunto ha i suoi bei 80 anni, quindi siamo negli ultimi step in cui magari, se anche non fai ruoli d'azione, fa altri ruoli, se vuole continuare a recitare, non è male, ecco.
Allora, noi abbiamo, appunto, come abbiamo detto, Indiana Jones 5 è stato annunciato al Disney Investor Day per il 2022, quindi effettivamente, come dice Sergio, lui ha 78 anni, ne avrà 80 al momento dell'uscita di Indiana Jones 5.
Allora, nulla ci vieta di pensare che in realtà ci sia un passaggio del testimone.
Come cioè, finora hanno provato a fare...
Esatto, quindi stiamo parlando comunque di, appunto, di un personaggio di 80 anni, non il personaggio di 80 anni, l'attore ha 80 anni, ma comunque abbiamo già spostato avanti, perché se non mi ricordo male il Teschio di Cristallo era ambientato negli anni 60, se non mi ricordo male, o negli anni 50.
Mi sembra 50, la merda.
Era
data
comunque
del
ambientato 20 anni,
essere,
20 anni dopo I Predatori dell'Arca Perduta, anche perché appunto ci troviamo 18-20 anni dopo, perché ci troviamo Shia LaBeouf che ormai è praticamente adulto ed è suo figlio, quindi i tempi sono quelli. Da quello che sapevo, Indiana Jones 5 dovrebbe svolgersi ancora dopo. Non so, a me viene facile pensare a un passaggio del testimone in cui lui possa fare da mentore, da consigliere e stop. Quindi sulla falsa riga di Blade Runner 2049, con ovviamente altri temi, eccetera. Mi sembra più credibile. Onestamente mi sembrerebbe più credibile, cioè io non lo voglio vedere che va in giro col bastone a menare la gente, cioè davvero, con tutta la simpatia, no.
Allora, per completezza, intanto diciamo che quel film che nominava Sergio poco fa è ambientato nel 57.
Indiana Jones e il Teschio di Cristallo,
quel film
il regno
lì.
Del Teschio di Cristallo,
quel film lì, però c'è da dire che alla regia è stato invece annunciato James oddio, come si chiama? Mangold, non so la pronuncia, che è lo stesso regista di Logan.
Che è un gran film, Logan. Bisogna vedere la sceneggiatura, però, come sempre, perché sai.
Lui ha curato anche la sceneggiatura di Logan.
No, bisogna della sceneggiatura di Indiana Jones 5.
E se ne occuperà sempre lui.
Ok. Però c'è anche da dire, però c'è da dire una cosa, che il clima di Logan è un clima molto scuro, ben lontano dai toni dell'Indiana Jones migliore. Quindi ci sarà da capire anche in questo caso se cercheranno di mantenere quei toni. Allora a quel punto Mangold come se la cava con quel tipo di toni? O dall'altra parte se invece li cambieranno, e a quel punto anche no, grazie, perché come ho già detto, per me Indiana Jones ha bisogno di toni leggeri, non abbiamo bisogno di un altro antieroe dark.
Guarda, se hai bisogno di toni leggeri ti posso dire che Mangold ha anche fatto Kate e Leopold, sempre con Hugh Jackman,
quindi è affezionato a Hugh Jackman,
sì, quindi comunque ha fatto anche commedia, non lo so, non so
vedremo.
Cosa aspettarmi.
Diciamo che è un grandissimo vedremo, non sono né ottimista né pessimista né possibilista, perché tra l'annunciare e il fare in questo momento, considerando anche tutto quello che è successo, mi farei qualche domanda prima del tempo.
Chissà dove lo vedremo.
Esatto, se lo vedremo, io partirei dal se, poi vediamo il dove. Va bene, io direi che a questo punto possiamo andare in conclusione, perché siamo andati veramente molto lunghi. A questo punto, come al solito, diamo le nostre coordinate.
Assolutamente sì, come al solito potete trovarci su www.polonerd.net. In home page trovate due simpaticissimi e bellissimi pulsanti, uno che dice Buy me a coffee, dove potete offrirci un caffè. Se volete, oppure un altro simpaticissimo pulsante che è un link generico di Amazon, per Amazon, da cui potete comprare tutto quello che volete, e se passate per quel link non avrete nessun sovrapprezzo in quello che comprate, ma una piccola percentuale di quello che spendete andrà a noi, che lo riutilizzeremo per comprare tutte le copie del Teschio di Cristallo, bruciarle e possibilmente chiamare gli alieni per far portare via Spielberg. Se non volete,
ma no, adesso povero Spielberg, cioè,
no, gli ultimi film di Spielberg non è che siano,
vabbè, ma ci siamo affezionati al
ne parleremo poi un giorno alla stella polare di Spielberg,
ok, va bene.
Se non volete invece finanziarci perché credete che i vostri soldi debbano essere spesi in maniera migliore, tipo appunto costruire un Teschio di Cristallo, potete comunque lasciarci delle recensioni su Apple Podcast o delle valutazioni sempre lì, che ci fanno sempre piacere, più piacere di un quinto film di Indiana Jones.
Quello senza ombra di dubbio. Io a questo punto non posso neanche fare i commenti sul numero di recensioni ricevute, perché...
No, invece siete stati bravissimi ad averle portate a 100, bravi. Noi facciamo in questa maniera, sperando che porti...
sì.
Che porti fortuna e che si sia avverato. Sì. Altrimenti registriamo anche una... una versione, certo, una variant,
certo,
sciottino,
certo.
Una variant,
ecco, vai, certo.
In cui vi rimproveriamo perché non ci avete portato a 100 e siamo veramente molto molto delusi, vi meritate 100 testi di cristallo.
Facciamo una cosa, andate a controllare quante recensioni sono e cazziatevi o datevi i premi a seconda di quante ce ne sono, così facciamo prima. Ok, noi dovremmo tornare la prossima settimana con un episodio con un ospite, ma non lo, in questo momento diamo tutti i condizionali perché non abbiamo ancora registrato nel momento in cui stiamo parlando, quindi tutto può succedere e tutto no, quindi vedrete cosa verrà. A questo punto
se Spielberg soprattutto non ci fa causa, quindi
speriamo che il nuovo anno sia iniziato bene per voi, e a questo punto grazie Giuseppe,
grazie a te Sergio e grazie a tutti,
grazie a tutti, alla prossima, ciao,
ciao.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio. Grazie.